Vogliamo rimanere in silenzio un secondo e pregare il Signore che ci aiuti a ascoltare la Sua parola. Oggi leggiamo il primo capitolo. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion. Erano Efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabiliranno là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono due delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: «Non torneremo con te, no, torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per riposarmi, per risposarmi. E anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me». Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Naomi la vide fermamente decisa a andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: «È proprio Naomi?» E lei rispondeva: «Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi, quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta delle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme, quando si cominciava a mietere l'orzo. Questa è la parola del Signore. Quanti miracoli hai mai visto o sperimentato nella tua vita cristiana? Quante azioni straordinarie dello Spirito Santo hai mai sperimentato? Se sei con me, mai. Non ho mai visto un miracolo, almeno quello che noi chiamiamo miracoli, guarigioni, cose straordinarie nella mia vita. E penso, immagino che sia la stessa cosa per voi, la vita cristiana è una vita quotidiana, è una vita fatta di impegno quotidiano, c'è la routine della vita, non succede niente di particolare, non è una vita fatta di mare rosso che si apre o di demoni cacciati via, è una vita quotidiana. E il libro di Ruth è un libro così, un libro per noi. È il libro che racconta la vita di gente come noi, gente che non ha uno statuto sociale particolare, gente normale come noi. È l'unico libro in tutta la Bibbia che racconta le faccende domestiche di persone normali come noi. Quindi un libro molto, molto particolare. È un libro nel quale Dio non parla, si parla di Dio, viene menzionato, però Dio agisce dietro le quinte. Dio agisce, ma in modo nascosto. Vedremo che la provvidenza di Dio è un tema molto importante. È un libro che ci incoraggia a pensare all'importanza della saggezza. Non noi spesso cristiani, quello che vogliamo, quello che vorremmo, è un intervento diretto di Dio nella nostra vita, o almeno che Dio ci desse delle risposte. No, cosa devo fare? Dove devo andare? Invece la nostra vita dovrebbe essere fatta di saggezza, cioè riflettere un po' su come funziona il mondo, come funziona la vita, percepire come Dio agisce in questo mondo e agire anche noi con saggezza. Questo è un libro che ci incoraggia a farlo. È un libro particolare anche perché i personaggi sono molto belli. Naomi, Ruth, Boaz sono personaggi molto belli perché hanno una grande fede. Però in realtà è un libro che è ambientato in un contesto molto difficile, il contesto dei giudici, se vedete nel versetto 1, al tempo dei giudici, circa 1200 anni avanti Cristo. E il libro dei giudici è descritto nel libro stesso, è l'ultimo versetto: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Quindi un'epoca nel quale Dio è stato dimenticato dal popolo di Israele. C'è caos, c'è violenza, c'è una grande precarietà. Infatti vedremo nel capitolo 2, Boaz dice a Ruth: non allontanarti dal mio campo, perché c'era molta insicurezza. E in più c'era anche una carestia. E Elimelech, quest'uomo di Israele, è costretto ad andare a Moab per sopravvivere. Quindi un periodo molto difficile. Dobbiamo tenere questo in mente quando studiamo questo libro. E in questo libro ci sono due personaggi, ma tre in realtà, c'è anche Boaz, però oggi in questo capitolo ci sono due personaggi molto interessanti, c'è Naomi e Ruth. Due donne con delle faccende particolari, due donne che illustrano due punti sui quali vorrei soffermarmi questa mattina. La vita di Naomi illustra la provvidenza di Dio, la provvidenza invisibile di Dio, e la vita di Ruth illustra un altro punto, il punto che dobbiamo prendere un impegno visibile verso Dio. Quindi due cose a cui pensare questa mattina: la provvidenza invisibile di Dio e l'impegno che noi dobbiamo prendere verso Dio. Quindi prima pensiamo un po' a Naomi, un personaggio affascinante, un personaggio importante come Ruth. Infatti ho pensato forse il libro si potrebbe chiamare il libro di Naomi, perché comincia con Naomi e finisce con Naomi, come vedremo. E la sua vicenda illustra una verità della vita che sappiamo tutti, ma che forse ci scordiamo spesso. Noi facciamo progetti, noi abbiamo dei piani, noi vogliamo fare delle cose, andare in certi posti, però la provvidenza di Dio è imprevedibile, inscrutabile, noi non siamo in controllo. Nel versetto 1, guardate il versetto 1, dice che il marito di Naomi, questo Elimelech, andò a stare nelle campagne di Moab. Nell'originale il verbo indica l'idea di stare per poco tempo, di rimanere lì come uno straniero, in modo temporaneo. Invece è rimasto lì 10 anni ed è anche morto lì. Versetto 3, il marito è morto dopo 10 anni, versetto 4. E versetto 5, Naomi non ha più niente. Il marito è morto e i suoi due figli sono morti. Sicuramente non è quello che Naomi si aspettava, non è neanche quello che Elimelech si aspettava. Avevano altri piani, però la provvidenza di Dio andava in un'altra direzione. Poi bisogna capire un po', per capire quello che dice Naomi, in che situazione lei si trovava. Nel versetto 5 si trovava senza uomini. Il marito è morto, i figli sono morti e lei si trova senza uomini. Nella società dell'epoca nell'Oriente antico una donna non può sopravvivere senza uomini. Cioè, se una donna non ha un marito o dei figli che possono lavorare, non può sopravvivere. E quindi lei fa l'unica cosa possibile, che tornare a casa sua, nel suo paese, per cercare la faccia di Dio. Infatti dice che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Quindi lei fa l'unica cosa che gli resta da fare, è tornare a casa. E quando torna a casa, versetto 19, guardate versetto 19, quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano, è proprio Naomi? Cioè immaginate un po' la scena, dopo 10 anni, questa donna che aveva detto ai suoi parenti, ai suoi vicini, nel piccolo villaggio, noi andiamo via a Moab per cercare il pane, forse il Signore ci potrà benedire. 10 anni dopo torna senza niente, senza marito, senza figli e con una straniera, una moabita. I moabiti tradizionalmente erano i nemici di Israele. Torna con una straniera, una nuora, però senza niente. Quindi potete immaginare le domande che la gente poteva fare o i pettegolezzi, non so, forse dicevano Elimelech si credeva più furbo degli altri, è andato a Moab, invece è morto lì, guardate la povera Naomi è tornata senza niente, sarebbe stato meglio forse rimanere. E quindi non è sorprendente vedere un po' la reazione di Naomi, versetto 20. Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara. No, Naomi voleva dire dolcezza mia. E visto il suo stato d'animo, forse lei non era molto contenta quando qualcuno per la strada diceva ciao dolcezza. Lei diceva, non chiamatemi dolcezza, chiamatemi Mara, che vuol dire amarezza, perché la mano del Signore è stata molto pesante con me. Interessante, dice, io sono partita nell'abbondanza, cioè in realtà è andata via perché c'era una carestia. Qual era questa abbondanza? Penso che lei parlava dell'abbondanza della sua fede, dei suoi progetti, delle sue speranze. È partita con tante speranze, ma è tornata a mani vuote. E io penso che in questa faccenda di Naomi ci sono 3 insegnamenti molto importanti per noi. 3 insegnamenti che ho chiamato provvidenza, onestà e lealtà. Provvidenza, onestà, lealtà. Primo insegnamento è la provvidenza invisibile di Dio, come dicevo prima. Proverbi 16:33, si getta la sorte nel grembo, ma la decisione viene dal Signore. È giusto fare dei piani, è giusto fare dei progetti, è giusto avere delle idee, però dobbiamo ricordarci che alla fin fine la nostra vita dipende dal Signore. È Lui che è sovrano sulla nostra vita e le sue decisioni non sono sempre comprensibili perché il Signore non si spiega. Cioè quando succede qualcosa nella nostra vita che non capiamo, noi diciamo perché? Ma Signore, perché? È importante capire che a questo punto il Signore non risponde. Noi non riceveremo mai una email dal cielo spiegando cosa è accaduto. Questo la Bibbia lo dice chiaramente, per esempio Ecclesiaste 8:17, principio molto importante, l'uomo è impotente a spiegare quello che accade sotto il sole. Questo mi sembra un versetto molto profondo. L'uomo, incluso il cristiano, no, perché noi cristiani a volte diciamo noi capiamo cosa sta succedendo in questo mondo, noi crediamo in Dio, capiamo che Dio è in controllo, quindi c'è una spiegazione, ma no, neanche noi in fondo capiamo cosa accade in questo mondo. A volte non capiamo neanche noi cosa fa il Signore nella nostra vita e in questo mondo. Naomi non ha avuto delle carte facili in questa vita, infatti si è ritrovata senza niente. E l'ha detto con onestà, è tornata molto amara e non ha avuto una risposta dal Signore. Come vedremo fra qualche settimana, ha avuto meglio di una risposta, ha avuto una soluzione. Però ricordiamoci questo, che quando noi abbiamo delle domande, perché? Perché il Signore ha permesso questo? Il Signore non ci darà una risposta precisa. Il Signore ci dà meglio di una risposta, ci dà una soluzione in Cristo. Quindi la provvidenza del Signore. Però l'altra cosa che mi piace molto di Naomi è la sua onestà. Mi piace molto Naomi perché è molto onesta. Lei è molto scoraggiata, è molto amareggiata e lo dice sinceramente. dice: non chiamatemi Naomi, versetto 20, chiamatemi Mara, sono riempita di amarezza. Io parti nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me? Mi piace Naomi perché in Naomi non c'è il tentativo di, come dire, di far vedere una falsa pietà. Non cerca di dire: sì, va bene, queste cose sono accadute, ma non fa niente, io comunque credo nel Signore, le cose miglioreranno. Noi cristiani abbiamo la tendenza o la tentazione di far buon viso a cattivo gioco davanti agli altri, no? A volte diciamo: sì, in questo momento è un periodo un po' particolare, in realtà non pensiamo, è un periodo da schifo, sono disperato, però non diciamo così perché non vogliamo sembrare persone che mancano di fede, no? Quindi diciamo: sì, in questo momento è un periodo un po' difficile, però cosa vuoi che sia? Niente di particolare. E poi quando torniamo a casa, preghiamo il Signore con verità. E poi diciamo al Signore: Signore, non capisco, Signore, sono disperato. Ed è bello pensare che possiamo fare questo con il Signore. Noi possiamo essere onesti con il Signore, possiamo dire: io sono disperato, io non capisco più niente, io sono stufo di questa vita. Io sono riempito di amarezza perché non capisco. C'è una differenza fra parlare male di Dio e parlare con sincerità a Dio, dicendo al Signore: Dio, non capisco, Signore, non capisco, sono disperato, ne ho abbastanza. In questo senso Naomi non ha peccato, ha parlato con onestà. Naomi è una specie di Giobbe al femminile. Infatti molti commentatori hanno visto un parallelo fra Naomi e Giobbe. Perché è vero che Naomi, francamente, non ha avuto niente di buono nella sua vita, è andato tutto storto. È una specie di Giobbe al femminile, e come Giobbe dice: abbiamo accettato il bene da parte di Dio e rifiuteremo di accettare il male? E in tutto questo Giobbe non peccò. La verità è che per Naomi le cose sono andate storte perché era la volontà di Dio per lei. E lei non lo capiva. Non poteva capirlo. E noi dobbiamo accettare la stessa cosa, che quando accade qualcosa di storto o di brutto nella nostra vita, anche questo è la volontà di Dio. Questa è una cosa che la Bibbia dice con chiarezza, ma facciamo fatica ad accettarlo. Noi cerchiamo spesso di fare una differenza fra volere e permettere. No, quando qualcosa di buono accade nella nostra vita, diciamo: Dio ha voluto questa cosa. Però se accade una malattia, diciamo: ma Dio ha permesso questa malattia, non l'ha voluto. In realtà dobbiamo guardare le cose in faccia, dobbiamo guardare la realtà in faccia. La Bibbia dice che anche le cose negative, anche le malattie sono la volontà di Dio. No, a volte le persone dicono: ma Dio manda le malattie? Questa è una domanda che non è posta nel modo giusto, perché quando uno dice Dio manda le malattie, intende come un castigo. No, Dio non manda le malattie per castigarci. Però è un dato di fatto che se noi abbiamo una malattia, o se succede un incidente, è la volontà di Dio. Non è soltanto che Dio ha permesso, Dio ha voluto. E non soltanto ha voluto questa cosa, ma l'ha voluto precisamente in quel momento in cui è accaduta. Questo è un insegnamento forse difficile da accettare per noi, però se ci pensate, quali sono le possibilità per noi? Quando qualcosa di brutto accade nella nostra vita, o è la volontà di Dio, o è soltanto il caso, o c'è una potenza malvagia da qualche parte che ci opprime e Dio non ci può far niente. Cioè l'unica spiegazione possibile per un cristiano è la volontà di Dio. L'unica spiegazione possibile e anche riassicurante. Infatti la cosa interessante di Naomi è che Naomi non dà la colpa a Dio, non dice: Dio ha voluto punirmi o ha voluto castigarmi. Dice: no, Dio mi ha riempito da amarezza perché Dio ha voluto queste cose nella mia vita. Però non fa un giudizio sulle, diciamo, i motivi, le motivazioni di Dio per queste cose. E questa è la terza cosa, il terzo insegnamento, è la fede di Naomi, la lealtà di Naomi. Naomi attribuisce tutto quello che è successo a Dio. Naomi malgrado tutto crede in Dio, crede che tutto viene in Dio. E questo atteggiamento, l'insegnamento della Bibbia, ci mette in guardia contro due errori, l'errore del fatalismo e l'errore dell'ateismo. Nel nostro mondo, il mondo di oggi dove noi siamo, la maggior parte delle persone intorno a noi fanno questi due errori, il fatalismo o l'ateismo. Il fatalismo è il fatto di pensare che noi abbiamo un destino, no? Avete sentito, incontrato persone che pensano così. Tanto questo è il destino è una forza cieca, non ci puoi far niente, è senza speranza. Ognuno ha un destino diverso. Oppure hanno l'idea che ognuno deve ricevere quello che si merita, no? Lui ha ricevuto quello che si merita nella vita. Oppure a volte dicono cose tipo, cosa ho fatto al Signore per meritare questo? No, avete già sentito persone che dicono queste cose? Che cosa ho fatto al Signore per meritare questo? La risposta teologicamente giusta sarebbe, tu hai fatto abbastanza per meritare molto di più. Però lasciamo stare questo punto per un momento. Cosa ho fatto al Signore per meritare questo? Quando la gente dice e parla così, vuol dire che ci dovrebbe essere una corrispondenza fra quello che ci accade e quello che ci meritiamo, no? Però la vita non funziona così. La vita non funziona così perché la provvidenza di Dio è inscrutabile. A volte le persone dicono la vita non è giusta. Ma la vita non è né giusta né ingiusta, la vita è semplicemente una serie di cose che accadono. Di per sé la vita non è né giusta né ingiusta. La questione è di sapere se c'è un'intelligenza dietro queste cose che accadono. Quindi noi cristiani non crediamo al fatalismo, non crediamo al destino, non crediamo che c'è una forza cieca che decide le cose. Noi crediamo che c'è una persona che decide le cose. Questo cambia tutto. Una persona, certo, onnipotente, che noi non possiamo sempre capire, però ci affidiamo alla sua bontà. E questo è l'errore del fatalismo. E poi l'altro errore è l'errore dell'ateismo, dire niente ha senso, Dio non esiste. Naomi avrebbe potuto dire così, forse sarebbe potuto tornare da Moab un'atea, e dire, beh, dopo tutto quello che mi è successo, francamente, non credo più a Dio. Cioè io non ha senso, non hanno senso queste cose. Dopo tutto quello che mi è accaduto, no? Niente è andato bene, tutto è andato storto. Quindi io no, non credo più in Dio. Invece no, dice, malgrado tutto, io continuo a credere in Dio, anche se non capisco perché queste cose sono accadute. Se tu sei un ateo non ti puoi lamentare di niente con nessuno, no? A volte gli atei non sono atei fino in fondo. Quello che voglio dire è che se tu sei ateo e che domani ti capita un guaio, domani ti viene diagnosticata una malattia mortale o ti succede un incidente, non puoi lamentarti perché è capitato così, sei stato sfortunato, no? Quindi se tu vuoi essere ateo devi essere ateo fino in fondo. Anche quando qualcosa di brutto ti capita. Perché se Dio non esiste, la vita non ha senso. Tante persone dicono, noi dobbiamo trovare il senso della nostra vita, o siamo noi a dare un senso alla nostra vita. Mi dispiace, ma questo non è vero, perché prima o poi viene la malattia, prima o poi viene la morte, e questo toglie tutto il senso di quello che noi cerchiamo di compiere. In questa vita. Invece la visione biblica, la visione di Naomi, non è né il fatalismo né l'ateismo. La visione biblica è che c'è una persona onnipotente, ma misericordiosa, che decide tutto quello che accade. Però questa persona non ci dà nessuna spiegazione, perché non ha conto da renderci. Dio non ci deve rendere conti. Dio ci chiede di fidarci, di affidare la nostra vita a Lui. Poi la cosa molto bella nella storia di Naomi è che quello che lei non sapeva è che Dio stava già lavorando nella sua vita. Cioè, mentre lei diceva, non chiamatemi Naomi, chiamatemi amarezza, lei non sapeva che la provvidenza di Dio era proprio di fianco a lei, con quella nuora moabita straniera, e attraverso quella nuora sarebbe stata riscattata. Infatti finisce così il libro, se guardi un attimo nel capitolo 4. Versetti 14 a 17 si parla solo di Naomi. Nel versetto 14 le donne, una volta che Ruth ha partorito, le donne dicevano a Naomi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. Ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Quindi questa è la cosa bella della provvidenza di Dio. Mentre Naomi si lamentava, mentre diceva chiamatemi amarezza, non sapeva che Dio stava già facendo qualcosa nella sua vita attraverso questa nuora straniera che era al suo fianco. Poi ancora di più, quello che Naomi non sapeva, quello che non poteva capire, è che Dio stava lavorando attraverso di lei per venire in questo mondo per salvarlo. Perché vi ricordate che Ruth è nella genealogia del Signore Cristo. Lo vedremo alla fine del libro. Ruth ha partorito Obed, e Obed è il nonno di Davide. Quindi attraverso Naomi, attraverso Ruth, Dio stava preparando la sua venuta in questo mondo 1000 anni dopo, per riscattarci dai nostri peccati. Questa è la cosa più bella, questa è la cosa più fondamentale. Perché vedete, se Cristo non è morto e non è risorto per i nostri peccati, francamente non importa niente se le cose vanno bene o vanno male nella tua vita. Perché se vanno male non hai speranza, e se le cose vanno bene prima o poi andranno male e non hai speranza lo stesso. Se Cristo non è venuto, non è morto e risorto per i nostri peccati, non c'è speranza. Paolo dice: tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono in Cristo. Queste persone, non le altre persone. E questo è solo possibile se veniamo a Dio con un impegno molto forte. E questo è quello che Ruth ci insegna. Dopo aver visto Naomi, diciamo qualcosa di Ruth. Ruth è un esempio per noi, è una specie di, come dire, di conversione, se vogliamo, di qualcuno che trova il Signore. I versetti 16 e 17 sono fra i più belli di tutto l'Antico Testamento. Cioè se l'Antico Testamento fosse una catena di montagne, questi due versetti sarebbe uno dei punti più alti, una delle vette dell'Antico Testamento. Antico Testamento. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Questa è una bellissima confessione di fede. Non sappiamo niente di Ruth, non sappiamo niente sui suoi genitori. Mi sono chiesto chi erano i suoi genitori, come erano i suoi genitori, non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che era una straniera, una moabita, un popolo nemico di Israele. E qual era la situazione di Ruth? La situazione di Ruth è descritta bene da Naomi nei versetti 11 a 12, una scena molto emozionante con tante lacrime. E Naomi fa un discorso sensato alle sue nuore e dice: guardate che la vostra situazione è disperata perché siete senza uomini. Siete come me, non avete mariti e senza mariti non potete sopravvivere in questa società. E quindi la cosa logica da fare per voi è tornare nel vostro paese. Cioè io, dice Naomi, torno nel mio paese, in Israele. Per voi la cosa logica da fare è tornare nel vostro paese. Perché soltanto nel vostro paese avete una piccola chance di trovare un marito, di trovare forse qualcuno che vi aiuta. Mentre se andate in Israele, un paese straniero, non avete quasi nessuna chance di trovare un marito o qualcuno che vi aiuta. E la cosa affascinante è che ci sono due nuore, due donne, Orpa e Ruth. E queste due donne prendono decisioni opposte. Orpa decide di tornare a casa sua. Il testo biblico non critica Orpa, non dice che Orpa ha peccato, Orfa ha preso la decisione giusta da un punto di vista umano. Cioè non è che Orfa ha commesso un peccato, Orfa ha preso la decisione giusta sotto una prospettiva puramente umana. Ha fatto la cosa logica. Ha pensato, anche lei voleva venire con Naomi, ma ha pensato, è vero, la cosa migliore da fare per me è tornare al mio paese. Non ha senso andare in Israele. Invece Ruth ha preso la decisione, tra virgolette, sbagliata. Ha preso una decisione che, sotto una prospettiva umana, non aveva senso. Era un suicidio andare in un paese più difficile, dove non c'era lavoro, non c'era un marito, non c'era niente. Ruth ha preso la decisione, da un punto di vista umano, sbagliata. Perché l'ha fatto? Perché ha incontrato il Dio di Israele e non poteva fare altrimenti. Molto interessante, nel versetto 15, Naomi dice a Ruth che Orfa è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Quindi c'era una scelta pratica, economica da fare, però questa scelta aveva anche delle conseguenze a livello religioso, a livello della fede. E questa decisione folle di Ruth, questa decisione sbagliata, tra virgolette, ha delle cose da insegnarci. Tre cose, fra altre sicuramente, ma ho pensato a tre cose. La prima cosa è che la conversione a Dio o a Cristo non è una risposta emotiva. Diventare cristiano non è una questione di emotività o di emozioni. Quando Ruth dice nel versetto 16-17, quando fa questa confessione di fede così bella, lasciami andare con te, io non ti lascerò, non è una risposta emotiva, lei ci ha già pensato. Cioè non è che quella mattina si è svegliato e poi all'improvviso ha cambiato idea, ha detto va bene, vado con te in Israele. Ha vissuto con Naomi, avrà imparato a conoscere il Dio di Israele attraverso la fede di Naomi e Ruth avrà pensato a queste cose. E quindi in quel momento, in quella scena, quel momento decisivo, no? Quando ci sono queste decisioni che cambiano la vita, Ruth era pronta a prendere la decisione giusta da un punto di vista spirituale e sbagliata da un punto di vista materiale, perché conosceva il Dio di Israele. Quindi Ruth ha pensato, non ha preso questa decisione sotto l'influenza delle emozioni. E questo è un motivo fra altri motivi per i quali gli appelli alla conversione, secondo me, sono molto sbagliati. Non so se sono sicuro che avete già visto questi appelli quando ci sono riunioni di evangelizzazione, no? O quando ci sono questi culti ai quali si invitano amici non cristiani e poi c'è un sermone di evangelizzazione, poi alla fine c'è un appello. Se tu vuoi venire a Gesù, alzati, vieni subito davanti. Queste cose mi sembrano molto pericolose perché possono indurre le persone a pensare sì, io sono un cristiano, sì, io credo, mi alzo, vado avanti. Però era solo emozione, solo emotività e non c'è niente dietro. Venire a Cristo, quello che noi chiamiamo nel nostro gergo cristiano una conversione, più delle volte è una cosa molto lenta. Bisogna pensarci. Il Signore agisce dentro di noi. Impariamo a conoscere il Signore, osserviamo altri cristiani, come avrà fatto Ruth. E poi viene un giorno nel quale siamo convinti, crediamo, e possiamo dire adesso prendo la decisione giusta, ti seguo. Quindi questa è la prima cosa. La conversione non è una questione di emotività, ma di volontà. La seconda cosa è che la conversione è una decisione per tutta la vita. Come dicevo, a volte ci sono delle decisioni che cambiano la vita e seguire Dio, seguire Cristo è una di quelle decisioni. La decisione di Ruth è stata una decisione per tutta la vita, anzi oltre la tomba, oltre la vita, una decisione per la vita eterna. E Ruth ha lasciato tutto. Ruth ha scelto Dio e ha lasciato tutto indietro, il suo comfort, la sua sicurezza relativa, materiale. E noi penso che il problema fondamentale che abbiamo nel nostro mondo occidentale e incluso nella Chiesa è la mancanza di impegno. Noi non capiamo cosa vuol dire un impegno. Impegnarci, prendere una decisione, dire questo lo voglio fare e lo farò. Io voglio seguire Cristo e lo farò. seguire Dio, seguire Cristo è una decisione per la vita. Come seguire una donna, un marito nel matrimonio dovrebbe essere una decisione per la vita. Oggi l'impegno è qualcosa che tutti cercano e nessuno vuole dare. No, noi cerchiamo tutti l'impegno, la lealtà, la fedeltà da parte degli altri, ma noi vogliamo rimanere liberi di non impegnarci. Per esempio, interessante questa mentalità si vede quando, per esempio, sentiamo delle coppie che dicono: perché sposarci? No? Ci amiamo? Se ci amiamo, a cosa serve sposarci? La risposta è quella contraria: se ci amiamo, perché non sposarci? Non quando qualcuno dice: noi ci amiamo, perché sposarci? In realtà quello che questa persona vuol dire, l'idea dietro è: non voglio sposarmi perché non voglio impegnarmi. Perché per il momento ci amiamo, però chissà nel futuro se ci ameremo ancora. Quindi è meglio rimanere senza sposarci, perché chi lo sa? Questa è l'idea, la radice di questa mentalità, è la mancanza di impegno. Invece Ruth ci fa vedere cos'è il vero impegno verso Dio, o anche verso la propria moglie, o verso il proprio marito, che è un'immagine dell'impegno verso Dio. L'impegno per tutta la vita. Anche perché sai una cosa, se Dio ti chiama, se Cristo ti chiama, non ti lascia più andare. Quindi l'impegno sarà comunque per la vita, perché non ti lascerà più andare. Se tu vuoi andare via, non potrai, perché sentirai che qualcosa non va bene, che devi tornare a Cristo. Perché Dio lavora così, impegni per la vita. E poi l'ultimo insegnamento abbastanza ovvio è il fatto che la conversione significa un capovolgimento delle priorità. Ruth è un esempio perfetto. Ruth non ha dato la priorità alla sua sicurezza materiale, ha dato priorità alla sua sicurezza spirituale, ha dato priorità al Signore. Ha preso un impegno esclusivo verso il Signore. Per quello che se noi siamo cristiani, il nostro impegno verso il Signore è un impegno esclusivo. Vuol dire, per esempio, che non possiamo sposare un non credente, perché Dio non lo vuole e perché questo distruggerà la nostra fede. Perché il non credente può far finta di essere interessato alla fede perché è interessato a te, ma non è un credente. Questo è solo un esempio. La fede in Cristo è un impegno esclusivo per la vita. E poi se vuoi veramente conoscere il Signore, devi essere pronto a prendere dei rischi e a metterlo prima. Questa mattina voglio fare due domande molto semplici. Quante cose metti prima della Chiesa? Quante cose nella tua vita metti prima del servizio al Signore? Perché queste cose nella Bibbia hanno un nome, si chiamano idolo. E noi non possiamo avere idoli nella nostra vita. Poi la seconda domanda è: tu sei pronto a prendere dei rischi per il Signore? Come ha fatto Ruth? Prendere dei rischi per il Signore. Ad aprile sono andato in Sicilia, sono andato a Comiso, dove ho incontrato Paul Washer, che è un famoso pastore evangelista americano, non so se avete sentito parlare di lui. È stato missionario in Perù per più di 10 anni, nel momento peggiore, quando c'era la guerra civile, quindi era un momento molto molto pericoloso e ha visto tante cose. E parlavo con Paul Washer e altri ragazzi della chiesa, e un ragazzo ha chiesto a Paul Washer se lui credeva ancora ai miracoli. Ha detto: ma Dio fa ancora miracoli? Lei ha già visto miracoli? E Paul Washer rispose: sì, Dio fa miracoli. Io ho visto con i miei occhi miracoli quando ero in Perù, durante la guerra civile, in un contesto di estrema violenza, di pericolo. Ho visto la mano del Signore in modo chiarissimo, come mi ha tenuto, preservato in modo miracoloso. Però, aggiunse Washer a questo ragazzo, devi capire una cosa, che Dio non fa miracoli quando sei seduto al bar a bere un cappuccino. Mi è piaciuta questa espressione. Dio non fa miracoli quando sei seduto al bar a bere un cappuccino. Perché? Perché se sei seduto al bar non hai bisogno di miracoli. Dio fa miracoli quando tu cominci a prendere dei rischi. se tu prendi dei rischi, vedrai che il Signore è vero e reale nella tua vita. E disse Washer a questo ragazzo e anche a me, disse, sai, quando sei cristiano puoi fare la scelta sicura. Cioè, è possibile essere cristiano, però vivere una vita tranquilla e sicura. È possibile essere cristiano e non prendere troppi rischi. Dio ti lascia vivere così, senza prendere troppi rischi. Però se tu vuoi vivere così, non conoscerai mai veramente il Signore. E solo se tu cominci a prendere dei rischi, che lì vedrai nella pratica il Signore che agisce nella tua vita. Se tu prendi i rischi, vedrai che il Signore è lì pronto a sostenerti. Se vuoi una vita tranquilla e sicura, non vedrai la mano del Signore. C'è questo proverbio persiano che ho letto, che non è cristiano ma mi piace lo stesso, che dice, Dio dice, comincia a muoverti che io possa cominciare a benedirti. C'è qualcosa di bello in questo proverbio. Se tu prendi dei rischi, vedrai che il Signore sarà con te. E questo lo capiamo se seguiamo Dio, se abbiamo fatto questa scelta consapevole, questa scelta basata su questa idea che quello che conta è la nostra vita eterna, non la vita terrena. Orpa ha preso la decisione giusta da un punto di vista umano, perché per lei contava la vita umana, terrena. Ruth ha preso la decisione giusta dal punto di vista spirituale, perché lei puntava al Signore e alla vita eterna. Che il Signore ci aiuti a riflettere su queste cose e a capirle. Vogliamo pregare e chiedere l'aiuto del Signore. Preghiamo. Padre Celeste, noi confessiamo di credere in un Dio invisibile, un Dio spesso incomprensibile, ma un Dio presente. Un Dio che non ha da giustificarsi, che non ha da spiegazione da darci, però un Dio che è intervenuto, non per darci la risposta alle nostre domande, ma per darci la soluzione ai nostri problemi. Grazie Signore perché sei venuto nella persona di Cristo, per morire per i nostri peccati. Grazie perché sei risorto il terzo giorno e regni in potenza. Grazie perché ancora oggi tu chiami le persone a questo impegno per la vita, a questa svolta, a questa conversione. Signore, ti voglio pregare per ognuno di noi questa mattina, se qualcuno non ti conosce, ti prego di rivelarti a questa persona, a far capire a questa persona che c'è qualcosa di più nella vita di quello che si vede, che c'è una realtà spirituale incomprensibile ma vera che dirige questo mondo. E per coloro di noi che ti conoscono, Signore, ti chiedo di rinnovare questo senso di impegno verso la tua persona, verso la tua Chiesa, che noi possiamo servirti con un cuore integro, un cuore intero. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.